Continuiamo a seguire la signora S. Giunta con la famiglia a Largo Argentina, varcato ormai il Mar Rosso, la signora S viene a sapere di un parente che per paura di quelle sentinelle è rimasto per le scale. Malgrado le proteste dei suoi, la signora S decide di tornare indietro a soccorrere il parente, se ancora farà in tempo. I due austriaci sono sempre alla porta. Un'occhiata le basta per sincerarsi che il patto di protezione vige sempre e ancora. Dal vano delle scale chiama il parente. Resciud Enrico! Scappa Enrico! Ma in questo momento 7 tedeschi sopraggiungono. Hanno sentito quel richiamo e per quanto non lo capiscono, il loro capo appioppa alla signora S uno schiaffone che la manda lunga e distesa attraverso l'andito. Poi, con incomprensibili parole tedesche, fin troppo chiare minacce col calcio del mitragliatore, la costringe a rialzarsi da sola. Due uomini si mettono davanti a lei, 3 alle sue spalle. E le tocca salire. Sul pianerottolo, le porte dei 3 appartamenti sono chiuse, sbarrate.
Il tragico, l'intensità, la complicazione dei movimenti che stanno per avvenire su questo pianerottolo potrebbero far pensare ad uno spazio adeguato, si starebbe per dire Eschileo. Si tratta invece di un ripiano di pochi palmi che interrompe una scala a spirale con i gradini di pietra sporchi e ingrommati di decrepita spazzatura tra due muri soffocanti. Un abituro, se non sapessimo che era destinato al dolore e quanto dolore lo visitò, dove l'angustia e la miseria hanno una desolazione ostile, quasi sinistra. Tutti gli odori della vita hanno impregnato i muri, il legno, il ferro, tutto. Persino, si direbbe, i vetri delle finestrelle. Tali e consimili erano le case dove per la maggior parte si acquartieravano i più temibili nemici del grande Reich.
I tedeschi consultarono un elenco dattilografato. Disgraziatamente, 2 delle porte si erano concesse l'assurda civetteria di una targa sul battente e i nomi rispondevano a quelli dell'elenco. I tedeschi bussarono. Poi, non avendo ricevuto risposta, sfondarono le porte, dietro le quali, impietriti, come se posassero per il più surreale dei gruppi di famiglia, stavano in esterrefatta attesa gli abitatori, con gli occhi da ipnotizzati e il cuore fermo in gola. L'allarme era stato dato da forse un'ora, ma nella concitazione di consultarsi, di fuggire, di salvare un po' di roba, nella ridda delle decisioni impotenti e contraddittorie, quasi nessuno aveva trovato il tempo di vestirsi. I più erano ancora in camicia con un vecchio pastrano o una frusta gabardina infilati alla meglio. Il caposquadra si avanza verso di loro. Ha in mano una specie di cartolina scritta a macchina, di cui legge il testo in tedesco. Quelli non capiscono altro che il tono perentorio di minacce. Si sciolgono i pianti delle donne e dei bambini.
La signora S. ha avuto modo di sbirciare che sull'elenco dei nomi il suo non c'è. Questo le dà coraggio, come a vendicarsi dello schiaffo. Strappa di mano al tedesco la cartolina. Il testo è bilingue. È lei che lo legge ad alta voce ai vicini. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carta d'identità, bicchieri. Si può portar via una valigetta con effetti personali, coperte, eccetera, denari e gioielli. Chiudere a chiave la casa, prendere con sé la chiave. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. 20 minuti dopo questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza.
20 minuti. Neppure il tempo per lamentarsi. Meno di quanto occorra per fare fagotto.
I bicchieri belli è meglio lasciarli a casa.
E le valigette? Dove trovarne una per ciascuno? I bambini ne vogliono una tutta per loro. Non seccate!
Bisogna che i tedeschi non vedano dove stavano nascosti i mangod, i soldi. Gioielli non ce n'è più. Tutti da Ungarelli. Da un cristiano.
Le parole necessarie, è meglio dirsene in ebraico.
Come si fa a parlare con quei 2 soldati entrati in casa a sorvegliare i preparativi?
I bambini si aggrappano alle gonne. Qualcuno si busca un ceffone.
I soldati rimasti sul pianerottolo si avvicinano alla signora S. e le domandano se sia parente con quelle famiglie. No, non è parente. Se sia Iuda. No, non è Iuda. Ne dia le prove. La signora estrae le chiavi, apre il proprio appartamento per dimostrare che quella è casa sua, che lei non abita con gli altri, che non ha niente di comune con loro. La cacciano dentro casa, intimandole di chiudere la porta.
I 20 minuti concessi ai vicini stanno quasi per spirare. Alle sollecitazioni dei tedeschi ricominciano le grida, le invocazioni. Nella confusione dei preparativi si era quasi dimenticato che erano preparativi per essere portati via.
La signora S. non regge più. Esce sul pianerottolo. I tedeschi fanno per ributtarla dentro, ma lei torna a mostrare la gamba ingessata. Deve andare all'ospedale. Qualcuno le accenna che è libera, che fili via. In questo momento, vedendola avviarsi per le scale, quattro bambini scappano dagli altri due appartamenti. Le si attaccano alle braccia, alle vesti. Aiutaci, Laurina! Laurina, salvaci! Una di quei quattro bambini è la bambina Esther P., che aveva allora 12 anni. Racconta che quella notte era venuta a dormire da zia, perché l'indomani mattina presto doveva andare a fare la fila dell'erba e di uscire solo al buio lei aveva paura. Appena con zia furono fuori di casa, videro tutti gli angoli piantonati dai tedeschi. Rientrarono subito. Zia pensava, anche lei, che i tedeschi fossero venuti per prendere gli uomini. Perciò voleva dare i soldi al marito che scappasse. Avessero tirato per la loro strada. Almeno loro due si sarebbero salvate. Invece erano rimaste incastrate, perché di lì a poco erano sopraggiunti i sette tedeschi. Quando capì di essere presa, la bambina ebbe soprattutto paura che suo padre, non vedendola tornare a casa, si arrabbiasse. Anche zia, correndo tra armadio e cassettone, le diceva: «Scappa, torna a casa, sennò poi papà mi strilla!»
Questa idea della strillata e soprattutto quel poi dicono molte cose. Loro continuavano a pensare a un dopo nella vita di prima, con le abitudini di prima, eppure il biglietto parlava chiaro. Senza dubbio ci fu gente più consapevole che subito si rese conto di ciò che stava capitando. Ma a quelli di Piazza Giudia, a gran parte almeno, succede come quando portano un parente dal medico che fa loro una diagnosi senza speranza. Per parecchio tempo ripetono il nome di quella malattia, ci fanno i commenti, ci prendono confidenza, come se fosse il nome di una delle tante malattie che già conoscono, che sono già state in casa. Solo più tardi capiscono che cosa ci sia dietro, dentro quel nome.
La signora S. strinse a sé i bambini. Disse che erano suoi. I tedeschi lasciarono correre. Appena in strada i piccoli se la squagliarono. La signora S. fa pochi passi, poi sviene. La soccorrono alcuni ariani che la portano al caffè di Ponte Garibaldi.
Può fare specie che questa donna, cacciatasi così temerariamente nel cuore della razzia, senza quasi tralasciare occasione di compromettersi, non sia stata riconosciuta come ebrea anche lei e portata via. Come può fare specie che i tedeschi siano stati così corrivi nel concederle quei quattro bambini? Si è già detto che si regolavano soprattutto in base ai loro elenchi. Tutto sommato rimane l'impressione che la SS, in un genere di operazioni a cui avevano fatto il callo, abbiano agito quella mattina con una sorta di rigore professionale, di coscienza del mestiere, piuttosto che stimolati da un preciso accanimento. La brutalità che mostrarono faceva parte, si direbbe, della tecnica e non divenne, salvo eccezioni, sadismo individuale. Così, per quella mattina, la razzia non si tramutò, generalmente parlando, in caccia all'ebreo. Per esempio, le famose distribuzioni settimanali delle sigarette furono per una volta tanto una provvidenza. Molti uomini si salvarono perché si trovavano a fare la fila dal tabaccaio e nessun tedesco si preoccupò di andarveli a cercare. Parecchi di quelli il destino li teneva in serbo per le fosse ardeatine e molti furono razziati e arrestati in seguito. In sostanza, le SS agirono soprattutto come se il loro incarico fosse di fornire ai mandanti un certo numero di ebrei. E visto che stavano facilmente raggiungendolo, non si sono dati la briga di andare per il sottile, di fare dello zelo supplementare. Ma ci sono esempi in contrario, che mostrano come la presunta regola subisse tali e tante eccezioni che finiva per diventare un inganno per chi se ne fosse fidato, un peggiore trabocchetto per chi vi avesse fatto assegnamento. Torto nostro a voler cercare una regola nel peggiore degli arbitrii.
Una certa signora N si era rifugiata nel caffè. D'improvviso sente giungere dalla strada voci più alte e concitate. Era un giovanotto, qualificatosi poi come giornalista italiano, che stava discutendo in tedesco con una SS per cercare di strappare dalla fila, già avviata verso i camion, una donna incinta. La signora N riconosce in essa la propria sorella, di cui ignorava la sorte. Non può nascondere un gesto di sbigottito dolore. Un tedesco se ne avvede, arguisce la parentela, si precipita sulla signora N, la porta via con la figlioletta che le stava accanto. Un'altra donna si credeva ormai in salvo. Le avevano portato via il marito, male nascostosi nel cassone dell'acqua. Lei con i quattro bambini, di cui due ammalati di difterite, con febbre altissima, stava fuggendo ed era già arrivata a Ponte Garibaldi. Vede passare un camion pieno di parenti. Caccia un urlo. I tedeschi le volano addosso, l'agguantano, lei e i figli. Un ariano interviene e riesce a salvare una delle bambine, protestando che è sua, ma quella si mette a piangere che vuole stare con mamma e viene rastrellata, anche lei.
Abbiamo più volte parlato dei famosi elenchi. Anche questi erano quanto di più arbitrario si possa immaginare, con inclusioni e omissioni ugualmente inspiegabili. Come siano stati compilati e su quali indicazioni, nessuno è ancora riuscito a sapere. È da escludere intanto che i nominativi siano stati prelevati dalle carte rubate dell'archivio della comunità. Quelli erano ruoli di contribuenti, mentre sugli elenchi tedeschi figuravano in prevalenza famiglie che non avevano mai pagato contributi. Altri dice che ai gruppi rionali fascisti esistevano liste complete dei cittadini di razza ebraica, abitanti nella giurisdizione del gruppo. Ma quegli enti avevano subito gli assalti degli antifascisti in seguito al 25 luglio. Inoltre, le lacune e le aggiunte delle liste tedesche fanno dubitare che quella possa essere stata la fonte. Idem per i commissari di pubblica sicurezza, muniti anch'essi di repertori del genere, dei quali in tempo fascista si erano valsi per le piccole angherie agli ebrei. O forse i tedeschi saranno ricorsi alla direzione della demografia e razza presso il Ministero dell'Interno? Ma allora si domanda, perché dopo il 25 luglio, finita la campagna razziale, non si pensò di eliminare quei registri e schede divenuti superflui? E se non dopo il 25 luglio, perché non almeno dopo l'8 settembre, come in altri ministeri si fece per altri documenti? La negligenza del luglio diventa nel settembre criminosa responsabilità. Nei giorni precedenti la razzia, i tedeschi avevano a lungo frequentato gli uffici della Nona, rovistando schedari e facendo rilievi, col pretesto dell'imminente distribuzione delle nuove tessere alimentari. Sarebbero venuti di lì gli elenchi? Ma sulle tessere annonarie nessuno ha mai visto annotazioni razziali e i tedeschi avrebbero dovuto quindi fare lunghi e scomodi raffronti con i loro prontuari di cognomi ebraici. Chi scrive questo resoconto passò la mattinata del 16 ottobre in casa di una vicina. Costei si lasciò sfuggire che la razzia era preveduta. Infatti un suo conoscente impiegato all'anagrafe le aveva confidato giorni prima che si erano dovuti ammazzare di lavoro per certi elenchi di ebrei che bisognava approntare per i tedeschi. Di ritorno a Roma nel luglio successivo, cercammo di ripigliare il discorso, ma non ci fu verso. La vicina cadeva dalle nuvole. Non si ricordava di avere mai saputa, né tantomeno detta, una simile notizia.
Il tempo, che si era mantenuto per tutta la mattina fradicio e basso, verso le 11 ebbe una breve remissione. Un poco di sole brillò sulle selci del portico d'Ottavia, dove da ore si trascinavano quei poveri piedi, quei piedi piatti così derisi, già stanchi, già dolenti prima di iniziare il viaggio. Nei sabati ormai lontani, quel raggio di sole attraversava le vetrate della sinagoga, andava ad accendere le canne dell'organo che gli rispondeva nel registro più d'oro, e lo riversava quel raggio sui fedeli inconcenti di giubilazione, in uno sfolgorare di santa allegrezza. I fanciulli cantavano: «Santo, santo il Dio degli eserciti!» Ora, dal fondo della fossa in cui stanno aspettando di essere deportati, quei fanciulli non levano altro che pianto. Un pianto che non fa coro, che non si innalza al cielo come il fumo dei sacrifici, che il cielo, tornato basso, sembra respingere, far ricadere sulle loro spalle. Quanti anni ancora dovranno passare prima che quel canto diventi il cantico dei fanciulli nella fornace, prima che il Dio degli eserciti li ascolti, nuovamente rapiti, nel celebrare la sua gloria?
La razzia si protrasse fino verso le 13. Quando fu la fine, per le vie del ghetto non si vedeva più anima. Vi regnava la desolazione della Gerusalemme di Geremia. Quomodo sedet sola civitas. Come siede desolata la città. Tutta Roma era rimasta allibita. Negli altri quartieri il rastrellamento si era svolto con la stessa procedura del ghetto, ma naturalmente alla spicciolata. La città era stata divisa in parecchi settori. Per ciascuno era adibito un camion che andava a fermarsi via via presso i portoni segnati sull'elenco. Di primo mattino, quando li trovavano ancora chiusi, le SS se li facevano aprire dai poliziotti italiani. Di solito un graduato rimaneva di guardia al camion, mentre due militi salivano nelle case. Se l'appartamento era di aspetto borghese e agiato, per prima cosa quei militi si facevano indicare il telefono e ne strappavano i fili. Si racconta che in Prati un operaio, avendo notato una momentanea distrazione del graduato di guardia, saltò su un camion e a tutta velocità lo portò via con tutto il carico, che insperatamente si trovò liberato. Però di questi miracolati non ci è riuscito personalmente di vederne nessuno. Le SS che compirono questa razzia appartenevano a un reparto specializzato, giunto dal nord la sera prima, all'insaputa di tutte le altre truppe tedesche di stanza a Roma. Non erano pratici della città e non ebbero tempo di compiere sopralluoghi nei punti in cui dovevano operare.
A taluno di quei giovanotti non sembrò vero di poter disporre di un automezzo, sia pur carico di ebrei razziati, per fare un po' di giro turistico della città. Sicché, prima di raggiungere il luogo di concentramento, i disgraziati che stavano nell'interno dovettero subire le più capricciose peregrinazioni, sempre più incerti sul loro destino e, ad ogni nuova svolta, ad ogni nuova via che infilassero, assaliti da diverse e tutte inquietanti congetture. Naturalmente, la meta più ambita di quei turisti era Piazza San Pietro, dove parecchi dei camion stazionarono a lungo. Mentre i tedeschi si cernevano i Wunderbar da costellarne il racconto che si riservavano di fare in patria a qualche Lili Marlene, dal di dentro dei veicoli si alzavano grida e invocazioni al Papa, che intercedesse, che venisse in aiuto. Poi i camion ripartivano e anche quell'ultima speranza era svanita.
Gli ebrei furono ammassati nel collegio militare. I camion entravano e andavano a fermarsi davanti al porticato di fondo. Le operazioni di scarico si svolgevano con la stessa ruvidezza e sommarietà con cui erano avvenute quelle di carico. I nuovi arrivati erano fatti schierare per tre, a qualche distanza da gruppi consimili, che già stazionavano sotto la sorveglianza di numerose sentinelle tedesche armate fino ai denti. Tra un gruppo e l'altro, con burbanzoso cipiglio di ispettori e aria soddisfatta da giorno di sagra, furono veduti circolare alcuni fascisti repubblicani. A partire da una certa ora vennero formate delle squadre che, separati gli uomini dalle donne, furono convogliate nelle aule del collegio. Regnava in queste un'oscurità da limbo, perché le imposte erano state ermeticamente chiuse. Fin dal cortile, dove per tutto il giorno durò la massima confusione, si udivano le grida di affanno e le lugubri vociferazioni di pena che si mescolavano in quelle aule. Ogni tanto un ordine minaccioso, urlato in italiano, ristabiliva un momentaneo e quasi più angoscioso silenzio. Poche ore erano bastate perché nei locali stipatissimi
cominciasse a stagnare quella vita infetta che è come il miasma di tutte le carceri e luoghi di deportazione. Sentinelle sorveglianti impedivano quasi sempre di raggiungere le latrine. Il proposito di umiliare, di deprimere, di ridurre quella gente a stracci umani, senza più una volontà, senza più il rispetto di se stessi, fu subito evidente.
Forse i tedeschi non si aspettavano un così completo successo. L'abbondanza del materiale rastrellato superò le previsioni, almeno a giudicare dal luogo prescelto per ammassarlo, che ben presto si rivelò insufficiente. E bisognò lasciare sotto il porticato gran numero di persone che le aule non potevano più contenere. Gli uomini più ben portanti, quelli da cui c'era da temere qualche alzata, furono messi col capo verso il muro, che è ormai la classica posizione umiliante e intimidatrice inventata dai nazi fin dalle prime persecuzioni contro gli ebrei. Se qualche bambino si provava a giocare, le sentinelle intimavano alla madre di farlo smettere, con la solita minaccia di fucilazione. Fu stesa qualche branda di paglia e dato l'ordine di sdraiarvisi.
Nella notte, due donne furono prese dalle doglie. I medici italiani diagnosticarono in entrambi i casi dei parti difficili. La clinica per quelle donne sarebbe stata la via della libertà, ma i tedeschi non consentirono il trasporto e i due neonati aprirono gli occhi sulle tenebre di quel maleaugurato cortile. Quali nomi saranno stati dati a questi due primogeniti di una nuova schiavitù di Babilonia? Gershom aveva chiamato Mosè, il figlio della schiavitù, pellegrino in terra straniera. Ma i due nati in quella notte senza Mosè erano pellegrini verso le camere dei gas.
Si ottenne invece di operare in ospedale un ragazzo che presentava un ascesso suppurato. Ma i tedeschi rimasero presenti all'atto chirurgico e subito che fu terminato si ripresero il ragazzo. Così trascorsero la notte del sabato, la giornata della domenica e la notte della domenica. In città e nel ghetto si era saputo dove gli sciagurati erano stati condotti. I parenti, spacciandosi per amici ariani, giunsero alle porte del collegio, consegnarono viveri e biglietti per i reclusi, ma non seppero mai se quei conforti fossero giunti a destinazione.
Verso l'alba di lunedì, i razziati furono messi su autofurgoni e condotti alla stazione di Roma Tiburtino, dove li stivarono su carri bestiame che per tutta la mattina rimasero su un binario morto. Una ventina di tedeschi armati impedivano a chiunque di avvicinarsi al convoglio. Alle ore 13:30 il convoglio fu dato in consegna al macchinista Quirino Zazza. Costui apprese quasi subito che nei carri bestiame erano racchiusi, così si esprime una sua relazione, numerosi borghesi, promiscui per sesso e per età, che poi gli risultarono appartenere a razza ebraica.
Il treno si mosse alle 14. Una giovane che veniva da Milano per raggiungere i suoi parenti a Roma racconta che a Fara Sabina, più probabilmente a Orte, incrociò il treno piombato da cui uscivano voci di purgatorio. Di là dalla grata di uno dei carri le parve di riconoscere il viso di una bambina sua parente. Tentò di chiamarla, ma un altro viso si avvicinò alla grata e le accennò di tacere. Questo invito al silenzio, a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano, è l'ultima parola, l'ultimo segno di vita che ci sia giunto da loro.
Ed è questa il termine, terribile termine, di questa straordinaria lettura, devo dire. Vorremmo commentarla, non abbiamo molto tempo.